Il canto si apre con una apostrofe contro Firenze. Godi Firenze, perché sei così grande che la tua fama vola, batte le ali, per mare e per terra, e il tuo nome si espande, si diffonde per tutto l'inferno. Ovviamente lo dice ironicamente. E dice: tra i ladroni, tra i ladri, trovai 5 tuoi cittadini tali per cui mi vergogno e tu non guadagni certo onore, non acquisti certo grande onore, orranza. Ma se verso il mattino si sogna del vero, i sogni sono veritieri, tu sentirai di qua da picciol tempo, fra poco, sentirai quelle sventure che non solo Prato ma anche altri ti augurano. Dante profetizza a Firenze, come fosse una persona, la punizione divina. Se già fosse, non sarebbe per tempo, e se già questa punizione fosse avvenuta, non sarebbe mai troppo presto. Anzi, così fossei, da che pur d'esser te, anzi, magari fosse già, visto che deve accadere, che più mi graverà con più mattempo, perché come più invecchio, tanto più mi graverà questa punizione. Il significato non è chiarissimo, cioè o più è tardi e più mi darà fastidio il fatto di dover aspettare tanto perché tu sia punita, oppure più invecchierò e più io insomma soffrirò per questa punizione, perché ricordiamoci che Dante verso Firenze ha un rapporto di amore e odio, è comunque sempre la sua patria. Noi ci partimmo e su per le scalee che prima ci aveva reso così ibornei, cioè così pallidi per la stanchezza, rimontò il duca mio e trasse me. Il mio duca, la mia guida, risalì e mi aiutò a salire a mia volta. E proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio, tra le sporgenze e i massi dello scoglio rocciosi, lo pie senza la mamma non si spedia, aveva bisogno per salire, insomma c'era bisogno anche delle mani. Allora mi dolsi, ora mi ridoglio, quindi provo ancora più dolore, quando drizzo la mente ricordo ciò che io vidi e affreno lo ingegno più che io non soglio, e tengo a freno il mio ingegno più di quanto non sia solito fare, perché non corra che virtù non guidi, perché non avanzi, non proceda senza la guida della virtù. Sicché se stella buona, cioè un benefico influsso degli astri, o miglior cosa, la grazia divina, mi ha dato il bene, che può essere il bene dell'intelletto, che io stesso non me lo invidi, non me ne privi. Come mai Dante prova dolore allora e adesso ripensandoci? E perché sente il bisogno di frenare il suo ingegno, che deve essere guidato dalla virtù, perché proprio adesso? Una spiegazione potrebbe essere nel fatto che l'incontro che sta per fare è, e che già lui sa di aver fatto, è con Ulisse, quindi con un grande personaggio della classicità, un magnanimo, e forse gli prova dolore perché si rende conto che quest'uomo, che ha usato la sua vita tutto sommato bene per conoscere, per sapere, l'ha affrontato la vita con grande coraggio e ha saputo districarsi in tutte le circostanze, e invece si è perso, si è perduto, non si è salvato, perché ha usato male l'ingegno, evidentemente ha usato l'ingegno per ingannare gli altri, per far loro del male, per danneggiarli, ha messo al primo posto se stesso e i suoi interessi, forse è questo che lo per cui si rammarica. per se stesso, che pure è animato dallo stesso desiderio di conoscenza, dalla stessa condizione di esule che deve quindi fare i conti con una realtà ostile, di fronte alla quale deve anche sapersi giostrare bene, forse ecco, è un immonito a se stesso a mantenersi saldo nella virtù, nell'esercizio insomma delle doti morali e intellettuali che ha ricevuto, che ha imparato, che ha deciso di seguire, e quindi il suo ingegno deve porsi come guida questa virtù, questa saldezza, questa onestà e rettitudine. Dopo questo monito a se stesso e al lettore ovviamente, riprende la descrizione della bolgia. Per farci capire come fosse illuminata dalle fiamme che circolavano, che si muovevano sul fondo, Dante paragona la situazione a quella di un contadino che d'estate, sul far della sera, seduto su un poggio, osserva la valle in basso, là dove vendemmia e ara, e la vede illuminata da tantissime lucciole. Quanto il villan che al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara il sole, la faccia sua a noi tien meno ascosa, si nasconde meno a noi, quindi perché le giornate sono più lunghe d'estate, come la mosca cide la zanzara sul far della sera, quando alla mosca subentra la zanzara, ebbene, come quante il villano vede lucciole giù per la vallea, giù per la valle, forse là dove egli vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia. Per farci capire poi che queste fiamme, ogni fiamma nasconde, avvolge un dannato, ci riporta un episodio della Bibbia, secondo il quale il profeta Elia viene portato in cielo da un carro di fuoco, trascinato da cavalli pure di fuoco, mentre era in compagnia di Eliseo, altro profeta, di cui si riferisce un altro episodio. Eliseo, una volta schernito da alcuni ragazzi, venne vendicato da due orsi che sbucarono fuori e sbranarono questi ragazzi che l'avevano preso in giro per la sua calvizie. E allora, e qual colui che si vengiò con gli orsi, Eliseo, vide il carro di Dia alla partenza, quando i cavalli al cielo erti levorsi, si levarono verso il cielo, che non potea sì con gli occhi seguire che il vedesse altro che la fiamma sola e salire in su come una nuvoletta, che non poteva seguirlo con lo sguardo perché vedeva solo una fiamma che saliva come fosse una nuvoletta. Tal si muove ciascuna fiamma per la gola del fosso, e perché nessuno mostra il furto, cioè l'anima è come rubata alla vista, e ogni fiamma rapisce un peccatore. C'è questa idea del volgimento della fiamma che sembra quasi che nel nascondere il peccatore lo rapisca. Un'altra indicazione molto interessante. Nella seguente terzina Dante tiene a precisare questo particolare. Lui stava dritto sopra il ponte per vedere, ma si sporge a tal punto che se non avesse preso un ronchion, un masso sporgente, sarei caduto giù senza essere urtato. Sarebbe caduto in basso. Di nuovo l'ansia della conoscenza lo spinge a tal punto da rischiare di cadere di sotto. Quindi evidentemente non è solo la bolgia dei consiglieri fraudolenti, quindi di coloro che hanno usato ingegno ed eloquio, e quindi orazione, saper parlare, saper utilizzare bene il linguaggio per danneggiare gli altri, per operare degli inganni. Ma questa ansia di conoscenza che Dante continua a dire di avere e che continua a essere, che ha bisogno sempre di essere trattenuta, è qualcosa che ci fa riflettere sul significato del canto. Il duca che mi vide tanto atteso, cioè tanto intento, teso proprio a guardare, per cercare di capire, disse: dentro dai fuochi sono gli spiriti. Gli spiega che ciascuno si fascia di quello che lo brucia, catun si fascia di quel che gli è inceso. E Dante risponde di aver già capito da solo questa condizione. Per udirti sono io più certo, ma già mi era avvisa che così fosse. E già voleva dirti: chi è in quel fuoco che viene così diviso di sopra, nella punta, che pare sorgere dalla pira dove Eteocle col fratello fu messo. Si tratta di due celebri eroi greci, Eteocle e Polinice, due fratelli, figli di Edipo e di Giocasta, che si odiavano a tal punto che, dopo essersi uccisi vicendevolmente, quando furono poi messi sulla pira, la fiamma si divise per indicare l'odio che continuava anche dopo la morte. Virgilio gli risponde che si tratta di Ulisse e Diomede e spiega per quali motivi vengano condannati in questa bolgia dei consiglieri fraudolenti. Il primo inganno è il famoso cavallo di Troia, che consistette nel lasciare fuori dalle mura di Troia il cavallo di legno, dal quale, una volta portato all'interno della città, uscirono i guerrieri che la misero a ferro e fuoco. L'agguato del cavallo che fece la porta onde uscì il gentile seme dei Romani. Questa espressione indica l'uscita di Enea da Troia espugnata, che dopo innumerevoli peripezie approdò sulle coste del Lazio e qui, dopo delle guerre con dei popoli italici, avrebbe poi dato origine alla stirpe dei Romani. Il secondo inganno riguarda Achille, che si era nascosto, travestito da donna, nell'isola di Sciro, dove aveva sedotto Deidamia. L'inganno di Ulisse e Diomede fu quello di mostrare alle fanciulle dell'isola delle armi messe in mezzo alle vesti, eccetera. E così Ulisse si tradì, perché si fermò a guardare quelle, e così fu costretto a seguirli nella guerra di Troia. E quindi Deidamia ancora piange per l'abbandono di Achille. E il terzo inganno riguarda invece il furto del Palladio, cioè della statua di Pallade di Atena, che si trovava a Troia e che garantiva la sicurezza della città. Interessante notare che in queste tre terzine che abbiamo appena spiegato si continua a insistere su verbi o aggettivi o sostantivi che parlano di dolore, di morte. Là dentro si martira Ulisse e Diomede, dalla loro fiamma si geme l'agguato, piangevisi l'arte e del Palladio pena vi si porta. E poi altre espressioni come la vendetta, l'ira, l'agguato, morta, si duol, è tutto un insieme di dolore, come a dire che l'ingegno usato per ingannare gli altri, per arrecare danno agli altri, valutando solo i propri interessi, non può che dare dolore a chi appunto ha compiuto questi misfatti. Inoltre è quasi una rivisitazione della storia vista non dalla parte dei vincitori, gli Achei che riescono a sconfiggere Troia, ma quasi vista criticamente, chiedendosi come è avvenuta questa vittoria. È avvenuta attraverso l'inganno. Poi Dio riesce comunque a realizzare il suo disegno, che consiste nel fondare l'impero romano, che secondo Dante è voluto da Dio. In questa ottica, quindi, l'agguato del cavallo da una parte ha creato dolore, dall'altra però è stata la porta, ha dato la possibilità da cui uscì il gentil seme dei romani. Ecco la trasformazione della storia secondo un piano divino. A questo punto Dante chiede a Virgilio di poter parlare con i due dannati, ma la preghiera è resa con una notevole enfasi retorica. Io ti prego, ti ripriego, che il priego valga mille, che non mi faccia l'attender niego. Questa enfasi traduce stilisticamente il desiderio intenso che Dante prova per conoscere, in particolare vedremo la fine, il viaggio, l'ultimo viaggio di Ulisse. Figurativamente questo forte desiderio viene rappresentato dal verso: vedi che del disio ver lei mi piego, cioè questo protendersi dal ponte verso il basso, verso la bolgia. Ed è questo desiderio intenso di Dante che abbiamo già visto precedentemente, quando ha detto: se non mi fossi afferrato a un ronchione, a una sporgenza, sarei precipitato di sotto senza neanche essere urtato. Ecco, tutti questi elementi figurativi e stilistici indicano l'ammirazione di Dante verso questo personaggio, che sicuramente lui considera un magnanimo. Dante sicuramente ha una grandissima ammirazione, un po' come quella che abbiamo visto per Farinata e per altri personaggi degni di essere ricordati. Infatti raggiungono la fama, anche la fama è uno degli obiettivi della vita di Dante, e quindi questa ammirazione si manifesta sia stilisticamente sia emotivamente. Non trascuriamo il fatto che Dante poteva specchiarsi nella vicenda di Ulisse, che secondo le parole di Cicerone aveva abbandonato la patria nonostante l'amore per il padre, per la moglie, per il figlio, che poi troviamo appunto nelle parole di Ulisse stesso nell'episodio. E anche Dante aveva abbandonato Firenze e la famiglia scegliendo l'esilio. Tornando all'episodio, Dante manifesta questo ardente desiderio di conoscere, lo sapremo chiaramente in seguito, dove e come Ulisse è morto. Problema assai dibattuto nel Medioevo. Che questo desiderio non sia una semplice curiosità, ma sia segno di un desiderio di conoscenza e quindi sia giusto, lo rivela la risposta di Virgilio: la tua preghiera è degna di molta lode e però io l'accetto. Però Virgilio non gli permetterà di parlare direttamente, quindi non si lascia scavalcare nel suo ruolo di magister e diventa il mediatore del contatto fra Dante e Ulisse, ricordando a Dante che, essendo greci, sono abbastanza orgogliosi, anzi superbi, per cui potrebbero anche non gradire la sua loquela moderna. Ecco perché parlerà solo Virgilio, che sa che cosa Dante vuole. Spetta a Virgilio decidere come, dove e quando parlare. Anche questo particolare rafforza l'idea che non ci si possa esprimere e non ci si possa comportare seguendo semplicemente la propria passione, anche quella onesta e giusta della conoscenza, per esempio, dell'ansia di conoscenza, ma bisogna sempre seguire la ragione. Prima detto seguire la virtù, adesso è Virgilio che decide, cioè, e Virgilio, ricordiamoci, non è solo la persona che gli sta accanto amorevolmente, ma rappresenta la ragione. Con tutto questo episodio continua a dire: noi abbiamo degli istinti anche nobili, come quelli della conoscenza, insisto, ma dobbiamo sempre fermarci un attimo a riflettere, fermarci sempre a chiederci se quello che vogliamo sapere, in questo caso, oppure quello che vogliamo, corrisponda davvero a una volontà di miglioramento, una volontà buona, non per danneggiare qualcuno o addirittura se stessi. Questo è, direi, un altro di quei particolari che insistono su questa guida della ragione, che corrisponde anche a un atteggiamento di umiltà, perché se io credo di avere in pugno la verità, parto, vado e magari distruggo, mentre se ho sempre il dubbio che possa compiere qualcosa di sbagliato, non solo per gli altri ma anche per me stesso, beh, allora mi devo fermare. Questo vuol dire riconoscere il limite umano. A volte si dice che Dante è granitico nelle sue certezze, direi che ogni tanto esprime questi dubbi ed esprime questo bisogno di fermarsi a riflettere. La richiesta di Virgilio ai tuoi personaggi è espressa con una formula molto ricca di retorica. Abbiamo l'anafora, cioè la ripetizione delle stesse parole all'inizio di due versi: sì, io meritai di voi, mentre che ho visti, sì, io meritai di voi assai o poco. Abbiamo la captatio benevolentiae, con cui si cerca la benevolenza dell'ascoltatore a cui poi si rivolge la richiesta. Quando nel mondo gli alti versi scrissi una perifrasi per indicare la sua Eneide. Ed ecco la richiesta vera e propria: non vi muovete, ma uno di voi dica, ed ecco il verso fondamentale, dove per lui perduto a morir gissi. È lapidario in questa divisione così netta tra le parole. Dove si andò, gissi, da lui a morire. Costruzione passiva, aulica, solenne, per indicare dove egli andò a morire. Quanto riguarda il perduto, è un vocabolo, si può dire, tecnico dei romanzi in prosa della Tavola Rotonda, usato per quei cavalieri che durante le loro avventure si smarriscono e non danno più notizia di sé. Tuttavia, il concetto di perdizione, ricordiamo che è duplice: è quello finale dell'aldilà, ma è anche quello dell'aldiquà, la condizione attuale di chi si è perso, non ha trovato la vera felicità. Perdizione e salvezza, o felicità e infelicità, sono conseguenza delle nostre azioni. Siamo noi, in ultima analisi, a decidere della nostra sorte, attuale o finale, in quanto sorte di felicità o infelicità, e nell'aldilà di salvezza o di perdizione. Questo indica il per lui perduto a morir gissi. E adesso qui inizia il vero e proprio episodio di Ulisse, lo maggior corno della fiamma antica. Sembra ecco la magnanimità. La fiamma è antica, quindi già nella sua antichità degna di reverenza. Lo maggior corno è superiore all'altro. Cominciò a crollarsi mormorando, quindi comincia a muoversi di qua e di là mormorando, quindi una specie di onomatopea, per cui c'è questo muoversi che incomincia a soffiare fuori una qualcosa che sta diventando una parola, pur come quella cui vento affatica, come una fiamma che viene agitata dal vento. E c'è l'idea della fatica, dello sforzo. Indi la cima qua e là menando, muovendo, dimenando la cima, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse. È la fiamma stessa che parla. Sembra di ritornare a quell'idea che aveva già espresso nella Selva dei Suicidi, per cui queste anime sono diventate alberi. Allo stesso modo, adesso è la fiamma stessa che butta fuori una voce. Quando mi dipartì da Circe, quando mi allontanai da Circe, che sottrasse, che trattenne me per più di un anno presso Gaeta, prima che così Enea la nomasse, la chiamasse così, di nuovo il riferimento ad Enea. Di nuovo questa idea che quanto accade non esclude la trasformazione che Dio decide di fare di quei luoghi e di quella storia. Molto interessante anche questo punto. È la seconda volta che viene nominato Enea, simbolo dell'uomo giusto che realizza la volontà degli dèi. Ricordiamo, nel secondo canto dell'Inferno era stato descritto come l'uomo a cui era stato concesso la visita dell'oltretomba ancora vivo. Esempio quindi di un viaggio non folle ma voluto da Dio. Riprendendo le parole di Ulisse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né l'affetto ossequioso che doveva verso il padre, né il debito amor che doveva far lieta Penelope, poterono vincere dentro di me l'ardore che io ebbi di divenire esperto del mondo, dei vizi umani e del valore. Nell'Ars Poetica Orazio cita i primi versi dell'Odissea, dove appunto viene detto che Ulisse voleva diventare esperto dei costumi, delle città di molti uomini. Dante lo traduce in questo modo: voleva diventare esperto del mondo, cioè avere l'esperienza del mondo, dei vizi umani e del valore. Il valore ha vari significati: può essere il valore militare, il coraggio, l'ardimento, ma può essere anche il valore come bene, quindi le virtù morali e intellettuali di cui l'uomo è dotato, quindi la virtù non solo in senso morale ma anche intellettuale. Interessante questo verso, in cui è presente l'allitterazione ma misi me per l'alto mare aperto, e questo ma misi me vuol dire la decisione personale, senza seguire il consiglio degli altri, senza seguire il desiderio degli altri, ma seguendo solo il proprio ardore di conoscenza, di esperienza. Ancora il riferimento a Enea si può spiegare con quel famoso secondo canto in cui Dante dice: ma se io mi metto in questo viaggio, non corro il pericolo di compiere un viaggio folle? E allora Virgilio gli dirà: no, non sei tu che ti metti in questo viaggio, sono io che sono stato chiamato, che ti invito a compiere questo viaggio. Quindi è un seguire qualcuno. Se io seguo me stesso senza ascoltare gli altri, neanche quelli che mi vogliono bene e che quindi in un certo senso hanno anche bisogno di me, il debito amore, vuol dire che c'è anche un io devo rispondere all'affetto che mi viene dato e che io devo restituire in un certo senso. E io posso compiere delle scelte, sì certo in piena autonomia, ma che forse mi portano anche all'infelicità. E riprendiamo. Sol con un legno e con quella compagna picciola, dalla quale non fui diserto, dalla quale non fui abbandonato mai, erano i suoi amici, i suoi compagni di avventure precedenti. È interessante notare un'altra cosa: questo picciola, questo aggettivo l'abbiamo già trovato e lo troveremo anche in seguito. Nella profezia contro Firenze aveva parlato del picciol tempo, qui parla della picciola compagnia, parlerà a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che è del rimanente, quindi quel poco di vita che ci rimane, per finire poi con l'orazione picciola. I miei compagni feci io sì aguti con questa orazion picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. Allora io penso che questo insistere quattro volte sul picciola, sul piccolo, su questo termine che indica un qualcosa di molto relativo, si possa interpretare in questo senso, considerando una giusta relazione tra sé e l'eternità, tra sé e il tempo. Il tempo che noi abbiamo a disposizione è abbastanza piccolo, è breve, in rapporto alla storia, oppure,
se non crediamo all'eternità dell'anima, all'infinito che comunque abbiamo dentro di noi.
E allora, rispetto a questo, forse bisogna stare attenti al rapporto che c'è tra le nostre azioni e le future generazioni e la storia.
Che cosa resta delle nostre azioni? Potrebbe restare la schiuma sul mare o il fumo nel cielo, cioè non restare nulla. Se invece non tanto la gloria, quella potrebbe essere quella poetica o quella delle imprese militari, ma il famoso buon ricordo che resta di noi, allora probabilmente il bene fatto resta. Ha parlato anche del gentil seme dei Romani. Enea noi non lo conosciamo, però è rimasto di lui la traccia nelle generazioni successive, e cioè nel bene che queste generazioni successive faranno e fanno. E allora, in questa continuità della nostra azione buona nel seguito, probabilmente c'è la vera salvezza e la vera gloria e la vera felicità. Forse è questo il filo sotterraneo che lega tutte le considerazioni del 26° canto, compreso l'invito a sì proseguire la conoscenza, ma non fine a se stessa, che poi finisce in un che naufraga, di cui nessuno sa nulla, nessuno ha tratto giovamento dal suo viaggio, perché è rimasto fine a se stesso. Se invece il nostro viaggio lascia qualcosa dietro di sé, qualcosa di buono, ebbene, non sarà stato vano, non sarà stato inutile, non sarà stato folle.
Riprendendo il testo, io vidi l'una e l'altra sponda del Mediterraneo fino alla Spagna e fino al Marocco, e l'isola dei Sardi e tutte le altre isole che quel mare bagna tutto intorno. Un'altra indicazione: io e i compagni eravamo vecchi e tardi, eravamo per la vecchiaia non più agili. Quando giungemmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi, i suoi confini, i suoi segnali, era lo stretto di Gibilterra. Nella mitologia si narrava che Ercole vi ponesse questi due monti, detti Colonne d'Ercole, con una scritta che ammoniva a non procedere oltre, non plus ultra, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Questa è la frase che giustificherebbe la spiegazione secondo la quale la colpa di Ulisse sarebbe quella di aver convinto fraudolentemente i compagni a varcare queste colonne d'Ercole, quindi a trasgredire una proibizione. Riprende la descrizione geografica del viaggio. Dalla mano destra, da destra mi lasciai Siviglia, la Spagna, e dall'altra già mi aveva lasciata Setta, Ceuta, sulla sponda invece africana. Ed ecco l'orazione picciola: o fratelli, che per 100.000 pericoli siete giunti all'Occidente. L'Occidente è sia la zona occidentale oltre la quale non ci si può spingere, oppure all'Occidente come l'occaso, il tramonto della vita, a questa picciola vigilia dei nostri sensi, l'ultima parte della vita che resta da vivere è all'insegna dei sensi. La vigilia è la veglia, è lo stare svegli, la morte è il sonno, in antitesi appunto con veglia. Però questo dei nostri sensi, non vogliate negare l'esperienza, è tutto un discorso molto di sensazioni, di esperienza più che intellettuale, proprio sensibile. Non vogliate negare l'esperienza del mondo senza gente, e cioè del mondo disabitato, di retro al sole, seguendo il sole. Considerate la vostra semenza, ecco di nuovo il seme, la semenza, la vostra origine, quelli che vi hanno preceduti, infatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. I commentatori antichi vedevano in questo invito a seguire la virtù e la conoscenza il supremo inganno di Ulisse.
Questi versi sono stati interpretati anche come un presagio dell'umanesimo, cioè un'esaltazione dell'uomo, che, a cui sono state date queste capacità straordinarie di conoscere e quindi di poter dominare il mondo. Ma il giudizio di Dante direi che è abbastanza negativo, perché è importante la conoscenza, ma la conoscenza prevede anche il poter riportare alle generazioni successive questa conoscenza, cosa che a Ulisse fu negata. Il motivo è, su questo il dibattito è ancora aperto. Ebbene, questa piccola orazione li rese così aguti, diede loro questa acutezza di desiderio così forte, così desiderosi di proseguire il cammino, che appena poi li avrei trattenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo. Ecco l'aggettivo che qualifica l'impresa di Ulisse. È stato un folle volo. Il perché questo desiderio di conoscenza e di esperienza sia da condannare è ancora oggetto di dibattito, sempre acquistando dal lato mancino, sempre volgendosi verso, avanzando verso sinistra. Ecco il cambio di registro. Prima sembrava che tutto fosse tutto sommato positivo, anche se c'era sempre questa spina della piccolezza dell'impresa e di tutto, dei compagni, dell'orazio, tutto piccolo, però sembrava una bella impresa. Invece da questo momento in poi, da quando dice dei remi facemmo ali al folle volo, l'impresa si rivela una follia, come se i protagonisti avessero perso la ragione. E infatti l'impresa è avvolta dalle tenebre. La notte vedeva già tutte le stelle dell'altro polo, questa è la costruzione, e la notte sempre vedeva il nostro tanto basso, che quindi le stelle del polo artico, del nostro polo, non comparivano più, rimanevano sotto la linea dell'orizzonte formata dal suolo marino, del marin suolo. Cinque volte era acceso e tanto caso lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo. Anche questo alto passo non sta a indicare l'altezza dell'impresa, ma la sua profondità interiore, quindi è un po' come la situazione in cui si è trovato Dante nella selva oscura. È un passo dal quale purtroppo Ulisse non si salva. Quindi da quando eravamo entrati in quest'ardua impresa, la luce della luna si era accesa e spenta cinque volte, significa sono passati quasi cinque mesi lunari, quando ci apparve una montagna bruna per la lontananza, per la distanza, quindi scura, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Molto probabilmente si tratta della montagna del Purgatorio, sulla cui cima sorge il paradiso terrestre. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, in un verso unico la gioia e il pianto immediatamente si alternano, perché dalla nuova terra, da questa terra straordinaria o nuova che nessuno aveva mai visto, nacque un turbine, un vento turbinoso, e percosse il primo canto del legno che colpì la parte anteriore della nave, la prua. Fece girare questa nave con tutte le acque per tre volte, alla quarta fece levare la poppa in su e la prora andare in giù, come altrui piacque, come piacque ad altri, non più in base alla mia volontà, ma una volontà superiore, infinché il mar fu sopra noi richiuso. E qui c'è il silenzio di un mare che all'improvviso tace, è tranquillo, fermo, silenzioso, e si richiude come una pietra tombale sopra la nave e il suo equipaggio.